Benvenuti figli e figli, figli e figlie carissimi, a questo nostro incontro di cellule. Vedremo la seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetti 1-12. Ecco, nella prima lettera Paolo aveva rassicurato i fedeli riguardo la sorte dei defunti nel giorno della venuta di Cristo. Forse i morti nella venuta di Gesù non risorgeranno? E Paolo li aveva invitato alla vigilanza. Adesso l'Apostolo chiaramente dice che è sicura la vittoria di Cristo su Satana e su tutti i suoi adepti, dovunque, sempre nella storia. E la loro sottomissione, cioè la sottomissione del demonio e di tutti i suoi adepti, è già cominciata. La loro sconfitta sarà definitiva con la parusia, quando Gesù verrà definitivamente. Oggi il regno di Dio cresce, ma ha un terribile concorrente, il mistero dell'iniquità. Non so se ricordate quando il Signore semina e semina grano buono e il nemico invece semina la zizzania in mezzo al frumento. Matteo 13, 25, 27. Mentre tutti dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Il Signore disse: un nemico ha fatto questo. Questo nemico è Satana. Sappiate bene questo, figli. L'umanità è oggi aggredita ed è sempre stata aggredita da false dottrine ed è attratta da seduzioni di ogni genere. Ci vuole più fede. Il grande pericolo è l'apostasia, cioè proprio l'abbandono della fede. Bisogna stare in guardia e la nostra risposta dovrà essere di obbedienza totale alla verità che è Gesù. Non dobbiamo cedere mai alle mode immorali del tempo. Invochiamo allora lo Spirito Santo ed entriamo nel testo. Sì, vieni Santo Spirito e guidaci a ben capire la verità. Vieni Spirito Santo, vieni Maestro interiore. E vediamo adesso i versetti 1-2. Dice Paolo: riguarda alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da aspirazioni né da discorsi e né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Ricordiamoci subito che Paolo, nella prima Tessalonicesi, rifiutava di fare previsioni sulla data della parusia riguardo proprio la sorte dei vivi e dei morti, e si limita a precisare che il ritorno, cioè la parusia del Signore, non è imminente, però sarà preceduta da alcuni segni che saranno facilmente riconoscibili. Paolo ha lo scopo di riportare la calma in una comunità sconvolta da false notizie circa la venuta del Signore. Così, nella sua prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, dice Paolo: egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Questo giorno del Signore è il compimento del giorno di Dio che viene annunciato dai profeti dell'Antico Testamento. Ricordiamo per tutti Amos, quando dice: guai a coloro che attendono il giorno del Signore. Che cosa sarà per voi il giorno del Signore? Tenebre e non luce. Infatti, durante l'esilio, il giorno del Signore è oggetto di speranza per Israele. Infatti, pensano gli israeliti che stanno in esilio: quando verrà Dio? Quando verrà il Signore? E l'ira di Dio si rivolgerà contro tutti gli oppressori di Israele. Quindi il giorno del Signore, il giorno di Yahweh, assicura senz'altro il trionfo dei giusti e la rovina dei peccatori. Andiamo ai versetti 3-4. Nessuno vi inganni in alcun modo. Prima infatti verrà l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra ogni essere e si fa chiamare Dio e viene adorato come Dio, fino ad insediarsi nel tempio di Dio pretendendo di essere Dio. L'apostolo qui dice: nessuno vi inganni. C'è il pericolo dell'inganno e allude senz'altro all'inganno seduzione di Eva da parte del serpente. Genesi 3 dice così: Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? E rispose la donna: il serpente mi ha ingannato. Nella lettera ai Corinzi Paolo dice infatti: temo però che come il serpente con la sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengono in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo. Cioè l'apostolo mette praticamente in guardia i fedeli contro quelli che con false allarme traggono in inganno i fratelli, e dice: deve prima venire l'apostasia. Cioè l'apostasia è l'infedeltà dei credenti, deve venire prima questo. Infatti anche Mosè nel libro del Deuteronomio dice: hanno sacrificato ai demoni che non sono Dio, a dei che non conoscevano, dei nuovi venuti da poco che i vostri padri non avevano temuto. E ha detto il Signore: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la mia fine, la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Ecco, per bocca del profeta il Signore dirà: io li punirò, io punirò coloro che sono idolatri, che hanno adorato altri dei. Dio è geloso dei suoi figli. Che bello, figli! Dio ci ama ed è geloso di noi, ci difenderà da ogni male. Questo è sicuro, non abbiate paura. E nel versetto 4 abbiamo detto che l'avversario si innalza e si fa chiamare Dio e pretende di essere Dio. Vediamo qui storicamente la figura di Antioco IV Epifane. Questo uomo entra nel Tempio di Gerusalemme, porta via i sacri, l'altare d'oro, e si fa chiamare Dio. Ecco, è successo, si fa chiamare Dio, e Antioco IV Epifane, che sarà poi distrutto dal Signore. Vediamo adesso i versetti 5-7. Non ricordate che quando ancora ero tra voi io vi dicevo queste cose? Ora voi sapete che cosa lo trattiene. perché non si manifesti se non nel suo tempo? Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo colui che finora lo trattiene. Qui l'apostolo Paolo attribuisce il ritardo della venuta del Signore a qualcosa o qualcuno che trattiene. È questa una forza o una persona che trattiene la manifestazione del male, dell'anticristo. Diciamo che oggi per noi capire questo, chi è che trattiene, è difficile, è un po' oscuro. Paolo, al versetto 6, dice: voi sapete che cosa lo trattiene. Ciò che lo trattiene, possiamo dire, è la rivelazione di Dio. Questo che trattiene questa rivelazione dell'iniquo, l'iniquo che si dovrà manifestare, è mantenuto dalla vittoriosa manifestazione di Gesù il Signore. Sì, il mistero di iniquità è già attivo, ma Dio tiene tutto sotto controllo. Qui è la lotta tra il bene e il male. Può Dio Padre, Abba, il nostro papino, dimenticarsi di noi e non difenderci? Sappiate che tutto il Signore controlla. Sì, il protagonista dell'iniquità è già in azione, ma per un tempo controllato e delimitato. Il termine mistero dell'iniquità lo troviamo nel libro dell'Apocalisse, dove si parla del mistero della prostituta e della bestia dalle sette corna. Questa donna che cavalca ubriaca la bestia rappresenta le persecuzioni romane che la donna si crede potente ma va verso la rovina. Le sette corna sono sette come i colli di Roma e i sette imperatori, e la donna sulla sua fronte portava una scritta, stava una scritta con un nome misterioso: Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e degli orrori della terra. L'apostolo dice ai Tessalonicesi: sì, l'iniquità è già in atto, ma voi non scoraggiatevi, contate su Dio che ha il controllo della storia umana. I versetti 8-10 dicono: allora l'empio sarà rivelato e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà con lo splendore della sua venuta. La venuta dell'empio avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di miracoli e segni e prodigi menzogneri e con tutte le seduzioni dell'iniquità, a danno di quelli che vanno in rovina perché non accolsero l'amore della verità per essere salvati. Ecco, vediamo. L'apostolo Paolo dice che l'empio si manifesta davanti alla rivelazione del Signore che lo sconfiggerà. L'empio serve da strumento all'azione di Satana. Il Signore lo distruggerà con il soffio della sua bocca, lo annienterà. Qui, quando dice scusate, qui quando dice con il soffio della sua bocca, Paolo rimanda e cita il testo di Isaia, dove si descrive l'azione del germoglio del tronco di Jesse, che abilitato dai doni dello Spirito farà trionfare la giustizia, e dice: colpirà la terra con la parola della sua bocca e con lo Spirito per mezzo delle labbra ucciderà l'empio. Questo è Isaia 7:3-4. Dice proprio questo. Il germoglio si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. L'empio è amico di Satana, è l'avversario di Dio, andrà in rovina e con lui tutti coloro che non accolsero l'amore della verità, cioè non credettero alla verità, ma acconsentirono al male. Andranno in rovina praticamente coloro che non credono, coloro che acconsentono a fare il male. Figli carissimi, cerchiamo sempre la verità. Cerchiamo sempre Dio. Non rendiamo a nessuno male per male. Viviamo sempre il Vangelo. Diventiamo Vangelo vivente. E negli ultimi due versetti, 11-12, l'Apostolo, questi versetti che dicono Dio perciò manda loro una forza di seduzioni, perché essi credano alla menzogna e siano condannati tutti quelli che invece di credere alla verità si sono compiaciuti nell'iniquità. In questi ultimi due versetti si riprende il tema di coloro che non accolsero la parola di verità del Vangelo. Addirittura si compiacciono nel fare il male. L'Apostolo mette in guardia i credenti di non cedere alla seduzione dell'iniquo. Sì, figli e figlie carissimi, viviamo sempre nell'amore che tutta la nostra vita e le nostre opere siano segni della nostra adesione alla parola di Dio e che sia un'adesione decisa, che non ci fa essere come banderuole sbattute dal vento. Figli e figlie carissimi, vi auguro di amare sempre il Signore. Datevi tutti la mano e preghiamo insieme il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Grazie, Signore. Liberaci, liberaci. Abbiate sempre più fiducia, figli e figlie carissimi. Dio ci protegge. Amen. Alleluia.